Il terzo anello, ad alta voce, padri e figli di Ivan Turgenev.
A cena parlarono poco, specialmente Bazarov, non diceva quasi nulla ma mangiava molto. Nikolaj Petrovich raccontava diversi casi della sua vita, come diceva lui, di fattore, discorreva delle imminenti misure governative, dei comitati, dei deputati, della necessità di introdurre le macchine, eccetera, eccetera. Pavel Petrovich camminava lentamente su e giù per la sala da pranzo, egli non cenava mai, sorseggiando ogni tanto da un bicchierino riempito di vino rosso e facendo ancora più raramente un'osservazione o piuttosto un'esclamazione del genere di Arcadi comunicò alcune novità di Pietroburgo, ma sentiva un certo imbarazzo, quell'imbarazzo che si impadronisce di solito di un giovanotto quando ha appena cessato di essere bambino e torna nei luoghi dove si era abituati a vederlo e considerarlo bambino. Allungava senza necessità il suo discorso, evitava la parola babbo e una volta anzi la sostituì con la parola padre, pronunciata, è vero, fra i denti. Con esagerata disinvoltura si versò nel bicchiere molto più vino di quanto ne volesse e lo beve tutto. Prokofich non gli levava gli occhi di dosso e biascicava solo con le labbra. Dopo cena tutti si separarono subito. «Un tantino originale quel tuo zio», diceva Bazarov ad Arcadi, stando a sedere in veste da camera accanto al suo letto e succhiando una pipa corta. «Che eleganza! Per Bacco, in campagna! E le unghie poi? Le unghie sono da mandare all'esposizione!» «Ma tu non sai», rispose Arcadi, «che ai suoi tempi fu un damerino. Un giorno ti racconterò la sua storia. Era una bellezza, faceva girare la testa alle donne.» «Ah, ecco, una vecchia abitudine allora. Peccato che qui non ci sia nessuno da conquistare. Non facevo che guardarlo. Che collettini straordinari, come di pietra, e il mento rasato con tanta cura. Arkady Nikolaevich, vero che è una cosa ridicola?» «Forse, ma è un bravo uomo, davvero. Un fenomeno da museo. Tuo padre, sì, è un bravo uomo. Fa male a leggere versi e non deve capir molto in fatto d'amministrazione, ma è un bonaccione. Mio padre è un uomo d'oro. Ti sei accorto che qualche volta è timido?» Arcadi dondolò il capo come se lui non fosse mai timido. «Una cosa straordinaria questi vecchi romantici», continuò Bazarov. «Sviluppano il loro sistema nervoso fino all'esasperazione e il loro equilibrio è sconvolto. Tuttavia, ciao, nella mia camera c'è un lavamano inglese, ma la porta non si chiude. Però è una cosa da incoraggiare, voglio dire, i lavamani inglesi. È un progresso.» Bazarov andò via, mentre Arcadi fu preso da un senso di gioia. È dolce addormentarsi nella casa natia, nel letto ben noto, sotto la coperta a cui hanno lavorato delle mani amate, forse le mani della bambinaia, quelle affettuose, buone e instancabili mani. Arcadi si ricordò la Igorovna, sospirò e le augurò il regno dei cieli. Per sé non pregava. Tanto lui che Bazarov si addormentarono presto, ma altre persone nella casa per lungo tempo ancora non presero sonno. Il ritorno del figlio aveva agitato Nikolaj Petrovich. Egli si coricò nel letto, ma non spense la candela e, appoggiato il capo alla mano, meditò a lungo. Suo fratello restò ben oltre la mezzanotte nel proprio studio, in un'ampia poltrona davanti al camino, dove il carbon fossile consumava lentamente. Pavel Petrovich non si era spogliato, solo un paio di pianelle rosse cinesi avevano sostituito le scarpe di vernice. Egli teneva nelle mani l'ultimo numero del Gallignani, ma non leggeva. Guardava fisso nel camino, dove la fiamma azzurrastra tremolava, ora morendo, ora ravvivandosi. Dio sa dove vagabondassero i suoi pensieri, ma non vagabondavano solamente nel passato, Il suo viso aveva un'espressione assorta e cupa, il che non succede quando un uomo non è occupato che dai ricordi. E in una piccola camera in fondo, su un gran baule, sedeva in vestaglia azzurra con un fazzoletto bianco gettato sui capelli scuri, una giovane donna, Fenechka, e ora stava in ascolto, ora sonnecchiava, ora guardava una porta aperta dalla quale si vedeva un lettino di bimbo e si sentiva il respiro regolare di un bambino addormentato. La mattina dopo, Bazarov si svegliò prima di tutti e uscì dalla casa. In pochi minuti percorse tutti i sentieri del giardino, entrò nella stalla, nella scuderia, scoprì due ragazzetti della servitù coi quali fece subito conoscenza e si avviò con loro verso una piccola palude a una versta dalla fattoria a pescare le rane. «A che ti servono le rane, signore?» gli domandò uno dei ragazzi. «Ecco», gli rispose Bazarov, che possedeva l'arte speciale di ispirar fiducia alla gente inferiore, benché non la lisciasse mai e la trattasse con disdegno. «Io spaccherò la rana e guarderò che cosa succede lì dentro. E siccome tu e io siamo anche rane, solo che camminiamo diritti sulle gambe, potrò sapere quel che succede dentro di noi». «Ma che te ne fai di questo?» «E per non sbagliarmi, quando tu ti ammalerai io dovrò curarti. Sei dunque dottore?» «Vashka, senti, il signore dice che io e te siamo anche rane. È buffo, io ne ho paura delle rane», osservò Vashka, un ragazzo sui 7 anni, dai capelli bianchi come il lino, con il casacchino grigio, col colletto diritto e a piedi nudi. «Perché aver paura? Ti mordono, forse?» «Su, via, nell'acqua, filosofi», disse Bazarov. Intanto si svegliò anche Nikolai Petrovich e si avviò ad Arkady, che trovò già vestito. Padre e figlio uscirono sulla terrazza a riparo della tettoia. Accanto alla balaustra bolliva già sulla tavola, fra grandi mazzi di lillà, il samovar. Comparve una ragazza, la medesima che la vigilia era andata per prima incontro ai nuovi venuti sulla scala, e con voce sottile disse: «Fedosia Nikolaevna non si sente molto bene e non può venire. Ha ordinato di domandarvi se volete voi stesso versare il tè o se deve mandare Dunyasha».
«Io stesso lo verserò, io stesso», si affrettò a rispondere Nikolai Petrovich.
«Tu, Arkady, come prendi il tè? Con la panna o con il limone?»
«Con la panna», rispose Arkady, e dopo aver taciuto un po', proferì in tono interrogativo:
«Babbo?» Nikolai Petrovich guardò imbarazzato il figlio.
«Che c'è?»
disse. Arkady chinò gli occhi.
«Scusa, babbo, se la mia domanda ti parrà fuori di luogo», cominciò,
«ma tu stesso, con la tua franchezza di ieri, mi inviti a essere franco. Non ti arrabbierai? Parla. Tu stesso mi permetti di domandarti, forse che Fen...
non è perché ci sono io che lei non viene qui a versare il tè?»
Nikolai Petrovich si voltò leggermente da un'altra parte.
«Può darsi», disse alla fine. «Essa suppone, si vergogna».
Arkady gettò al padre una rapida occhiata. «Fa male a vergognarsi. In primo luogo tu conosci il mio modo di pensare». Arkady provava un gran piacere a pronunciare queste parole. «In secondo luogo, potrei io disturbare anche un minimo la tua vita e le tue abitudini? Inoltre sono certo che tu non hai potuto fare una cattiva scelta. Se le hai permesso di vivere con te sotto il medesimo tetto, vuol dire che ne è degna. In ogni caso il figlio non è un giudice del padre, e specialmente io, e specialmente di un padre come te che non ha mai limitato per nulla la mia libertà». Sul principio la voce di Arkady tremava. Egli si sentiva generoso, però nello stesso tempo capiva che faceva a suo padre una specie di lezione. Ma il suono delle proprie parole agisce sempre fortemente sull'uomo, e Arkady pronunciò le ultime parole con fermezza, anzi, con enfasi.
«Grazie, Arkasha»,
prese a dire con voce sorda Nikolai Petrovich, mentre le sue dita tornavano a scorrere sulle sopracciglia e sulla fronte. «Le tue supposizioni sono veramente giuste. Certo, se questa ragazza non fosse stata degna, non è un futile capriccio.
Non mi è facile parlare di questo con te, ma tu capisci che lei aveva soggezione a venir qui davanti a te, specialmente nel primo giorno del tuo arrivo. In tal caso andrò io stesso da lei, esclamò Arcadi in un nuovo slancio di generosi sentimenti e balzò dalla sedia. Spiegherò che non deve vergognarsi di fronte a me. Nikolaj Petrovich si alzò anche lui. Arcadi, cominciò, fammi il piacere, come si può, la... non ti ho avvertito? Ma Arcadi non l'ascoltava più ed era corso via dalla terrazza. Nikolaj Petrovich lo seguì con gli occhi e turbato si lasciò cadere sulla sedia. Il suo cuore si mise a battere. Gli si era in quell'attimo presentata l'inevitabile stranezza dei rapporti futuri tra lui e suo figlio. Aveva coscienza che Arcadi gli avrebbe forse dimostrato maggior rispetto se non avesse toccato per nulla quella faccenda. Rimproverava se stesso di debolezza. Difficile dirlo. Tutti questi sentimenti erano in lui, ma come sensazioni, e per giunta non chiare. E dal viso non gli andava via il rossore e il cuore gli batteva. Si sentirono passi precipitosi e Arcadi comparve sulla terrazza. «Abbiamo fatto conoscenza, padre!» esclamò con un'espressione di dolce e affettuoso trionfo sul viso. «Fedosha Nikolaevna è veramente oggi un po' indisposta e verrà più tardi. Ma come mai non mi hai detto che ho un fratello? Fin da ieri l'avrei baciato come l'ho baciato adesso.» Nikolaj Petrovich voleva dire qualche cosa, voleva alzarsi e aprire le braccia. Arcadi gli si gettò al collo. Pavel Petrovich si sedette vicino alla tavola. Aveva indosso un elegante vestito da mattina, di foggia inglese. In capo portava un piccolo berretto turco. Questo berretto e il cravattino annodato con negligenza accennavano alla libertà della vita di campagna. Ma i collettini rigidi della camicia, non bianca, è vero, ma variegata, come del resto deve essere per la toeletta mattutina, puntavano con la solita inflessibilità contro il mento rasato. «E dov'è il tuo nuovo amico?» domandò ad Arcadi. «Non è in casa. Di solito si alza presto e va in qualche posto. Soprattutto non bisogna badargli troppo, non gli piacciono le cerimonie.» «Sì, questo lo si vede.» Pavel Petrovich cominciò senza fretta a spalmare il burro sul pane. «Rimarrà a lungo da noi?» «Secondo. È passato di qua mentre andava da suo padre.» «E dove abita suo padre?» «Nella provincia, a un'ottantina di verste da qui.» «Ha una piccola proprietà. Prima era stato medico di reggimento.» «So? Ecco perché non facevo che domandarmi dove ho sentito questo cognome.» «Bazarov. Nikolaj, ti ricordi che nella divisione di nostro padre c'era un medico Bazarov?» «Mi pare di sì.» «Sicuro, sicuro. E così questo medico è suo padre.» Pavel Petrovich mosse i baffi. «Beh, il signor Bazarov, lui, che cos'è precisamente?» chiese posatamente. «Che cosa è Bazarov?» Arcadi sogghignò. «Volete, zio, che vi dica precisamente che cos'è?» «Fammi il piacere, nipotino.» «È un nichilista.» «Come?» domandò Nikolaj Petrovich, e Pavel Petrovich alzò per aria il coltello con un pezzetto di burro sulla punta della lama, rimanendo immobile. «È un nichilista?» ripeté Arcadi. «Nichilista?» disse Nikolaj Petrovich. «Viene dal latino nil? Niente, per quanto posso giudicare. Questa parola dunque indica un uomo che non riconosce niente.» «Di che non rispetta niente», corresse Pavel Petrovich e tornò a occuparsi del burro. «Che considera ogni cosa da un punto di vista critico», osservò Arcadi. «E non è lo stesso?» domandò Pavel Petrovich. «No, non è lo stesso. Un nichilista è un uomo che non si inchina davanti a nessuna autorità, che non accetta nessun principio come fede, di qualunque rispetto questo principio sia circondato.» «Ed è forse bene?» interruppe Pavel Petrovich. «Secondo le persone, zio. Per uno è un gran bene, per un altro è un gran male.» «Ah, ecco, Beh, questo lo vedo, non è affar nostro. Noi uomini del secolo passato pensiamo che senza principi... Pavel Petrovich questa parola la pronunciava piana, al modo francese. Arcadi invece la proferiva appoggiandosi sulla prima sillaba. Senza principi accettati, come tu dici, per fede, non si può fare un passo, neppure respirare. Vous avez changé tout cela. Che Dio vi dia buona salute e il grado di generale, e noi staremo ad amministrarvi, signori, come hai detto, nichilisti, disse Arcadi distintamente. Sì, prima c'erano gli hegeliani, adesso ci sono i nichilisti. Vedremo come farete a vivere nel vuoto, nello spazio senza aria. E adesso, fratello mio, Nikolai Petrovich, fammi il piacere di suonare. È tempo che io beva il mio cacao. Sulla terrazza regnò per qualche momento il silenzio. Pavel Petrovich a un tratto alzò la testa. «Ecco anche il signor nichilista che viene da noi», disse a mezza voce. Infatti veniva per il giardino Bazarov scavalcando le aiuole. Il suo soprabito di tela e i pantaloni erano imbrattati di fango. Una pianta tenace di palude contornava il cucuzzolo del suo vecchio cappello rotondo. Nella mano destra teneva un piccolo sacco. Nel sacco si muoveva qualcosa di vivo. Si avvicinò rapido alla terrazza e, fatto un cenno col capo, disse:
«Buongiorno, signori. Scusatemi se sono in ritardo per il tè. Torno subito, bisogna mettere a posto queste prigioniere qui». «Che avete là? Delle sanguisughe?» domandò Pavel Petrovich. «No, delle rane. Le mangiate o le allevate?» «Sono per esperimenti», disse Bazarov con indifferenza ed entrò in casa. «Le sezionerà», osservò Pavel Petrovich. «Nei principi non crede, ma crede nelle rane».
Fausto Russo Alesi ha letto Padri e figli di Ivan Turgenev. Riduzione di Lorenzo Pavolini. Regia di Adelchi Battista. Coordinamento di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it